Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu sei in controllo della tua vita, delle tue circostanze, del mondo intorno a te? No, non ci vuole nulla per capire che non siamo in controllo. Anzi, quanto è facile capire che non siamo in controllo. Quante cose succedono che non vorremmo. Le persone ci trattano come non vorremmo. Noi non siamo in controllo. Però gli avvenimenti nella tua vita non succedono per caso. E non sono fuori controllo. Il nostro Dio è sovrano e regna su tutto. Capire questo meglio ci permette di avere pace in ogni situazione. Oggi vogliamo guardare insieme a Salmo 93, che ci ricorda chi è Dio, ci ricorda quanto è in controllo e quanto è glorioso. E queste verità possono essere una rocca stabile in ogni tempesta della vita. Quindi trovate Salmo 93 con me. La mia preghiera è che mentre consideriamo questo Salmo possiamo comprendere più chi è Dio per poter avere più fede nel nostro grande Dio, per poter adorare il nostro grande Dio. Leggo Salmo 93. L'Eterno regna. Egli si è rivestito di maestà. L'Eterno si è ammantato, si è cinto di forza. Sì, il mondo è stabile e non sarà mai smosso. Il tuo trono è saldo per da sempre. Tu sei dall'eternità. I fiumi hanno elevato, o Eterno, i fiumi hanno elevato la loro voce, i fiumi hanno elevato le loro onde fragorose. Ma l'Eterno, nei luoghi altissimi, è più potente del suono del fragore delle grandi acque, più potente dei flutti del mare. I tuoi statuti sono oltremodo stabili. La santità si addice alla tua casa, o Eterno, per sempre. Il punto principale di questo salmo si trova proprio all'inizio. L'Eterno regna. Troppo spesso valutiamo le cose in base a quello che possiamo vedere. Come sta la tua vita? E noi vediamo le circostanze. Quando pensiamo alla nostra situazione, alla nostra vita, pensiamo prima di tutto, sbagliatamente, alle circostanze. Però la realtà non è quello che vediamo, le circostanze. La realtà è quello che noi non vediamo con gli occhi nostri umani. È quello che troviamo nella parola di Dio, che Dio ci rivela. E noi troviamo che Dio regna, l'Eterno regna. L'Eterno è la traduzione della parola Yahweh, la parola che vuol dire io sono, il nome personale di Dio con cui si rivela al suo popolo. L'Eterno Dio, Dio io sono, Dio immutabile, Dio che esiste in sé, il nostro Dio. Dio che non ha inizio e non avrà fine. Dio che è sempre uguale. Questo nostro Dio regna. Ma in che senso regna? Egli regna in senso assoluto. Egli regna in un modo infinitamente più alto di come gli uomini regnano, poi non regnano veramente nemmeno. I regni cosiddetti degli uomini sono regni sempre limitati, limitati in durata, limitati in potenza. Pensate a quelli che vengono chiamati i grandi regni della storia, Alessandro Magno, i Romani, gli Egiziani, prima di loro i Babilonesi. I loro regni erano limitati in potenza, limitati geograficamente, limitati nel tempo. I Romani, cosa c'entravano i Romani con le Americhe, con la Cina, con l'Australia, cioè con vaste zone? Il loro impero era immenso, si dicono, ma se guardiamo tutto il mondo, il loro regno era piccolo. E dove sono questi regni oggi? Non esistono più. E i regni di oggi? Non esisteranno più. I regni umani non sono veri regni. Quale regno umano ha mai avuto potere sulla natura? Potevano comandare alla pioggia, alle temporali, quando volevano loro. Gli uomini hanno quel potere. Quale regno umano ha mai avuto potere sugli angeli o gli spiriti? No, nessuno, ma Dio sì. Quale regno umano ha mai potuto controllare i cuori degli uomini? I più grandi re umani non hanno potuto fare quello, ma Dio sì. Proverbi 21:1, il cuore del re in mano dell'Eterno è come i corsi di acqua, lo dirige dovunque egli vuole. Dio dirige il cuore anche dei re. O Proverbi 16:1 e 16:9, le disposizioni del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Ricordate Esdra? Israele era mandato in esilio in Babilonia e dopo 70 anni Dio ha permesso loro di tornare e poi sotto Esdra sono tornati a ricostruire il Tempio e il re Artaserse aveva dato ordine per loro di tornare, aveva dato i soldi necessari per loro di fare questo lavoro e Esdra prega e dice: benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha messo una cosa come questa nel cuore del re, di abolire la casa dell'Eterno che è a Gerusalemme. Perché questo re pagano voleva ricostruire il Tempio? Perché Dio aveva messo nel suo cuore. Ricordate Nebuchadnezzar, quel re molto potente al tempo di Daniele, e lui era pieno di orgoglio. Allora ascolta le parole che Dio annuncia a lui tramite Daniele. Aveva dato un sogno a Nebuchadnezzar e ha chiesto a Daniele: spiegami questo sogno. E Daniele dice a questo grande re: tu sarai schiacciato in mezzo agli uomini e la tua dimora sarà come con le bestie dei campi. Tu sarai dato da mangiare erba come ai buoi e sarai bagnato dalla rugiada del cielo. Passeranno su di te 7 tempi finché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Infatti, dopo un anno è successo proprio così a quell'uomo. Quando pensiamo ai regni degli uomini, non sono nulla. È Dio che stabilisce tutto, stabilisce. Per esempio in Atti leggiamo: ora Dio, egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo Dio stabilito le epoche prestabilite e i confini delle loro abitazioni. Dio regna, non gli uomini. Dio regna, non Satana. Il regno di Satana è totalmente soggetto al regno di Dio. Satana non può fare nulla se non permesso da Dio, non può mai andare contro quello che Dio ha stabilito. E il regno di Satana, oltre ad essere limitato totalmente da Dio, finirà. E non è come si vede in qualche disegno dove Satana sta all'inferno punendo le persone, Satana sarà il primo ad essere gettato nel stagno di fuoco per essere tormentato giorno e notte. No, Satana non regna. Gli uomini non regnano. Dio regna su tutto. Ma, attenzione, Dio non solo regna, e questo è importante per noi, sui regni del mondo e stabilisce quando ci sarà questo regno e quanto durerà. Dio regna sulla tua vita. Dio regna sui dettagli della tua vita. Ricordate le parole di Gesù in Matteo? Non si vendono forse due passeri per un soldo? Cioè i passeri, non c'è quasi niente di carne sui passeri. E loro vendevano passeri per un soldo, sarebbe qualche centesimo. Quindi i poveri potevano avere un pochettino di carne e non valevano niente. Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma neanche il minimo degli uccelli muore se non secondo la volontà di Dio. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Cioè, non c'è nulla nella tua vita che non è controllato da Dio. Quanto traffico trovi? Quanto veloce o lento è la signora alla cassa quando tu hai fretta? Quanto manchi sogno perché c'era una zanzara durante la notte che ti teneva sveglio? Tutto controllato da Dio. Mal di testa, mal di pancia, quanto tempo ci vuole, ti sei tagliato. Signori, è in controllo. Capisco? No, non capisco. Non capisco questo, ma è vero. Il Signore è in controllo, quella persona ti tratta bene, quella persona ti tratta male. Il Signore gestisce tutto. Il Signore regna. Ecco perché è vero la dichiarazione in Romani 8:28 che tutte le cose cooperano al bene di quello che amano Dio. Perché il Signore regna su tutto, perché se non regnasse, allora quella situazione, quella persona potrebbe farmi del male, trattarmi e non mi farebbe del bene, ma solo del male. Se fosse che Dio non regnasse, sarebbe così, ma Dio regna, gestisce. Non è mai la causa del peccato, ma il peccato non succede se non sotto il controllo di Dio. La mia mente non ci arriva a capire questo, ma capisco che è così. Allora, il nostro Dio regna su tutto. Tornando al brano, il versetto continua e spiega in un certo senso i motivi per cui Dio regna in senso assoluto. Leggo versetto 1. L'Eterno regna. Egli si è rivestito di maestà. L'Eterno si è ammantato, si è cinto di forza. Sì, il mondo è stabile. Non sarà mai smosso. Il nostro Dio regna in assoluto perché Egli è rivestito di vera maestà. Non solo di simboli di maestà. Gli uomini e anche Satana si mettono dei simboli di maestà perché non hanno vera maestà. Cioè, un re mette una corona, si mettono vestiti lussuosi, si fanno cose per sembrare maestosi. Ma l'Eterno si riveste della vera maestà. Egli è assolutamente maestoso in tutto quello che Egli è e in tutto quello che Egli fa. Infatti, noi siamo meravigliati della creazione che è maestosa, perché è una piccola ombra di chi è Dio. Egli è maestoso nella creazione. Creò tutto secondo il suo volere e la sua volontà. Egli è sovrano nella provvidenza. Manda benedizioni come vuole e su chi vuole. Non è obbligato in nessun senso nei confronti di nessuno. È maestoso nella salvezza. La salvezza è un'opera sua E nella salvezza Dio mostra la sua maestà, mostra la sua santità, mostra la sua giustizia, mostra il suo amore e mostra la sua misericordia. Dio è assolutamente e totalmente rivestito di maestà, non solo quella piccola parte della maestà che è visibile a noi. Allora è buono pregare. Signore, mostrici più della tua gloria. Mostrici più della tua maestà. E poi fa sì che la tua maestà possa essere visibile agli altri tramite noi. Questo versetto ci dichiara che non solo Dio è rivestito di maestà, ma è anche rivestito e cinto di forza. L'Eterno è onnipotente e senza limiti. Lui non capisce la parola. Che parola non capisce Dio? Difficile. Signore, è difficile per te? Cosa? È difficile per te quello, quell'opera lì? Difficile. Cos'è difficile? Non, nulla è difficile per Dio. È cinto di forza. Allora, attenzione, Dio è forte e potente nella tua opera, ma molto spesso nasconde la sua forza da te, finché tu non preghi. Perché se Lui dovesse rivelare la sua forza nell'operare per il nostro bene senza che pregassimo, il problema è che, ci farebbe tanto bene, ma non ci farebbe avere più fede, non ci farebbe essere riconoscente, non ci farebbe godere e ringraziare Dio perché Lui sta operando per noi. Che non ci penseremo. Perciò spesso Lui trattiene la sua opera potente finché noi non stiamo pregando e poi comincia a operare o mostrare la sua opera, la sua forza, la sua potenza, in modo che possiamo essere pronti di accogliere con cuore giusto le sue grandi opere. Pensa con me ai tuoi problemi, quelli che hai, i più grandi che puoi immaginare, quello che non c'è soluzione, ti affligge. Cosa sono questi problemi in confronto con la potenza di Dio? Sembrano impossibili. Sono impossibili umanamente parlando, ma cosa sono per Dio? La sua potenza è senza limite. Perciò i tuoi problemi non sono nulla per Lui, e se li hai ancora, è perché il Signore ha un piano e sta portando avanti il suo piano e quelli fanno parte del tuo piano. Oh, che possiamo comprendere di più la grandezza della potenza e la forza dell'Eterno. Vogliamo adorarlo per questo. Allora, visto che Lui regna totalmente, visto che Lui è rivestito di maestà e cinto di forza, è vero anche l'ultima frase? Sì, il mondo è stabile e non sarà mai smosso. Il mondo è stabile. Allora, a noi sembra che il mondo non è stabile. A noi sembra che tutto va storto a volte. Ma questo è come sembra a noi. In realtà tutto è stabile, sotto controllo di Dio. Nulla può succedere che è fuori dal controllo di Dio, perché Egli regna. Regna sulle cose grandi, regna sulle cose piccole. Regni su quanti capelli cadono sulla tua testa. Regna su come tu vieni trattato. Regna su tutto. E se il mondo è stabile, cosa vuol dire per il tuo mondo? Il tuo mondo è stabile se tu sei in Cristo Gesù. Qualsiasi cosa che succede, tu puoi sapere, Signore, io vedo solo scombussolamenti, ma il mio mondo è stabile perché è nella tua mano e non sarà mai scosso. Certamente ci sono situazioni in cui a noi sembra che il nostro mondo sia smosso. Se perdiamo un lavoro, ingiustamente, se una persona a noi cara muore, o se veniamo trattati male, magari da persone che vorremmo essere trattati bene, a noi sembra che il nostro mondo non è stabile. però ricordiamo, è stabile. Abbiamo Daniele è andato in Babilonia come servo. Suo mondo era stabile. Giuseppe è stato mandato in Egitto come schiavo. Il suo mondo era stabile. Hanno arrestato e portato Gesù alla croce. Il suo mondo era stabile. Il mondo è stabile quando succedono le cose peggiori. Paolo è stato lapidato, frustrato, naufragiato. Il suo mondo era stabile. Messo in carcere per anni, senza vero motivo. Il suo mondo era stabile. Perché Dio regna. Il mondo è stabile perché Dio regna su tutto. E quando si parla del trono, perché dice, il tuo trono è stabile da sempre. Tu sei da sempre. Trono parla di regno. Si parla del trono nella Bibbia, non sta parlando della sedia grande, sta parlando del regno. Il tuo trono è stabile, il tuo regno è stabile, il tuo controllo è stabile. Da sempre. Nulla può scuotere il regno di Dio. Non c'è mai stato in tutta la storia un momento in cui l'Eterno non è stato pienamente sovrano su tutto. Dio esiste da sempre, dall'eternità, è creatore di tutto. Non esiste nulla che Dio non ha creato. Non esiste nulla che esiste indipendentemente da Dio. Egli è sovrano su tutto, sempre, da sempre, per sempre, controlla tutto. E controlla quindi gli uomini, controlla i demoni, controlla le circostanze, controlla la natura. E perciò il nostro mondo è stabile, è saldo. E vogliamo adorare Dio per questo. La tua vita è stabile, è saldo. Allora, i nostri problemi cosa sono? Quando preghiamo e non vediamo nessuna risposta, cosa sta succedendo? Dio sta portando avanti il suo buon piano. Dio sta operando in noi. Dio ci sta preparando per la sua presenza. E perciò non ci serve ansia. Ci serve ringraziamento. Ringraziamento e adorazione che il nostro Dio, il nostro Padre Celeste, è in controllo su tutto. Dio è in controllo. Eppure, a volte, dal punto di vista nostro, sembra che egli non sia in controllo. Vediamo tutto il male nel mondo e intorno a noi e facilmente possiamo chiederci, ma Dio è veramente in controllo? Infatti c'è molta opposizione a Dio. Nella forma di religioni false. Uomini malvagi che negano Dio in modo spudorato. Com'è possibile questo? Com'è possibile che c'è tutta questa opposizione eppure Dio è in controllo? Ci sono molte voci da sempre che negano quello che Dio proclama di essere la verità. I versetti 3 e 4 di questo Salmo ci insegnano che mentre è vero che gli uomini si oppongono a Dio, l'Eterno rimane comunque pienamente in controllo. Allora ricordate, prima che leggo, che nella Bibbia spesso i termini fiume e grandi acque rappresentano grandi popoli. E più delle volte sono popoli che si oppongono a Dio. Nella Bibbia, quando parli di grandi popoli, grandi acque, parli di popoli che si alzano la mano contro Dio. In Isaia si sente così. Ah, il tumulto di un gran numero di popoli rumoreggiano come il mugito dei mari e come il fragore delle nazioni. Rumoreggiano come il fragore di acque potenti. Le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia, ed essi fuggono lontano, sospinti come la pula dei monti davanti al vento, come un mulinello di polvere davanti al turbine. In Apocalisse 17 leggiamo che i popoli, nemici di Dio, vengono chiamati grandi acque. Leggo Apocalisse 17. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse, vieni, ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque. Poi mi disse, le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Quindi, tenendo in mente che grandi acque e il tumulto rappresenta grandi popoli contro Dio, leggo versetti 3 e 4 del nostro Salmo. E Dio è sovrano. I fiumi hanno elevato, Eterno, i fiumi hanno elevato la loro voce, i fiumi hanno elevato le loro onde fragorose, ma l'Eterno nei luoghi altissimi è più potente delle voci delle grandi acque, più potente dei flutti del mare. Questi versetti descrivono gli uomini che si ribellano contro Dio, che alzano la voce contro Dio e contro il suo unto, contro il popolo di Dio, contro la Chiesa di Dio, contro la parola di Dio. E durante tutta la storia gli uomini hanno alzato la voce contro Dio e contro il suo unto Gesù Cristo. Ma l'uomo sta sul suo trono e non è minacciato. Dio è infinitamente più potente degli uomini. Gli uomini non sono mai riusciti a ostacolare Dio in niente. Infatti il Signore si fa beffe di loro. Salmo 2 parla di come gli uomini si mettono insieme per andare contro Dio. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso di argilla. Ora dunque, o re, state savi, accettate la correzione, o giudici della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Sottomettetevi al Figlio, perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Noi viviamo in un mondo malvagio. Il peccato è dappertutto. Gli uomini vivono spudoratamente peccando contro Dio. Ma Dio è in controllo. Dio è sovrano. Dio regna. E gli uomini non riescono ad ostacolare il piano di Dio nel mondo e non riescono a ostacolare il piano di Dio nella tua vita. Quante volte a noi potrebbe sembrare in un grande oceano, non come il Mediterraneo, ma un grande oceano come l'Indiano o Pacifico, le onde sono gigantesche e non smettono mai. Allora immaginate le onde potentissime che si mettono in fila l'uno dopo l'altro, cercando di distruggere le rocce. Arrivano al massimo della loro forza e rumore proprio al momento che schiantano contro le rocce. Eppure è proprio in quel momento, quando l'onda ha il massimo della sua forza, anziché distruggere la roccia, l'onda stessa viene distrutta. Onda dopo onda si schianta contro la roccia con un rumore tremendo, ma ogni onda viene distrutta e le sue acque disperse dappertutto. L'onda non c'è più, ma la roccia rimane immovibile. Questo semplice paragone può aiutarci a capire quello che succede quando gli uomini alzano le loro voci contro l'Eterno. Possono alzare la voce molto, ma al momento stabilito dal Signore vengono distrutti e l'Eterno rimane sempre uguale. Il peggio che gli uomini possono fare non può spostare l'Eterno in alcun modo e non può cambiare il suo piano per la tua vita in alcun modo. Allora, tenendo quello in mente, leggo ancora 3 e 4. I fiumi hanno elevato, Eterno, i fiumi hanno elevato la loro voce, i fiumi hanno elevato le loro onde fragorose, ma l'Eterno, nei luoghi altissimi, è più potente delle voci delle grandi acque, più potente dei flutti del mare. L'Eterno è più potente. Quando sembra che gli uomini stiano vincendo, è perché non stiamo vedendo ancora la fine. Quante volte nella Bibbia, Mosè, prima delle 10 piaghe, chi vinceva? Sembrava il faraone. Giuseppe fu portato come schiavo. Davide scappava per la vita. Volta dopo volta dopo volta vediamo esempi dove quello che sembrava il caso si è trasformato. Gesù è stato messo alla morte. È tornato in vita vittorioso. Noi siamo sicuri perché il nostro Dio è in controllo degli uomini intorno a noi. Loro non possono farci nulla. Cosa dice Dio? Gesù Cristo in Matteo, non temete gli uomini che possono uccidervi. Perché non possono fare altro. E tu non morirai fino al giorno stabilito da Dio. Temete piuttosto colui che dopo aver ucciso il corpo può mandare l'anima nella ghena. Noi siamo sicuri in Cristo. Egli è un rifugio sicuro in ogni situazione della nostra vita. Allora, adoriamo Dio per la sua potenza. Adoriamo Dio che è sovrano su tutto e su tutti. E questo ci porta al versetto 5. Questo è un modo per cui possiamo essere sicuri e tranquilli quando poniamo fede in Dio, per la stabilità assoluta della parola di Dio. Leggo versetto 5. I tuoi statuti sono oltremodo stabili. La santità si addice alla tua casa, o Eterno, per sempre. Gli statuti dell'Eterno, quello che Lui dichiara, la sua volontà, le sue promesse, i suoi comandamenti sono assolutamente stabili, perché vengono da un Dio assolutamente sovrano. L'Eterno ha stabilito la sua legge e i suoi statuti e nulla e nessuno può cambiarli minimamente. Non possono essere distrutti, non possono essere modificati. L'Eterno ha stabilito la sua parola e resterà ferma in ogni età. Isaia 55, conosciamo questo brano, Dio parla della sua parola che esce dalla sua bocca. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. Gli statuti di Dio sono stabili. Tutti quanti si adempiono pienamente. Dall'inizio del mondo, Satana ha cercato di smentire la parola di Dio e i suoi statuti. In Genesi 3, nel giardino, il serpente, quando lei risponde, del frutto degli alberi, del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto. La parola di Dio non è stabile. I suoi statuti non sono stabili. Ma lui mentiva. Erano stabili e sono stabili. In ogni epoca, gli uomini hanno cercato di negare la parola di Dio. La parola di Dio è stato attaccato dall'inizio. Al tempo di Paolo, lui girava da città a città predicando e seguivano lui degli uomini cercando di smentire il suo messaggio. Ma la parola di Dio non è stata distrutta. Anzi, continua ad essere lo strumento che Dio usa per salvare persone oggi e mostrarci Gesù Cristo. Durante la storia, da quando la Bibbia è stata scritta, gli uomini hanno cercato più volte a distruggere la Bibbia, nascondere la Bibbia o cambiare la Bibbia. E non si sono mai riusciti, perché stavano combattendo contro Dio stesso. E la sua parola è stabile. Anche oggi la Bibbia è molto attaccata. Uomini cosiddetti studiosi negano che sia quello che è. negano che sia vero, negano che Dio abbia veramente creato il mondo in 7 giorni, negano cose. E un domani questi uomini saranno tutti morti e la parola di Dio andrà avanti e poi loro si troveranno davanti al giudizio. Cosa vuol dire questo per noi? Perché è così importante per noi capire che gli statuti dell'Eterno sono perfettamente stabili? Importa perché la nostra fede è fondata sugli statuti di Dio. Quando Dio ci ha salvati, ci ha dato poi delle promesse dalla sua parola. E queste meravigliose promesse possono confortarci, incoraggiarci, fortificarci, guidarci ed insegnarci. Se non fossero stabili, se fosse possibile che potrebbero non adempiersi, allora che speranza avremo? Invece sono stabili. Perciò possiamo essere tranquilli, possiamo fidarci delle promesse e la parola di Dio, perché ogni sua promessa, ogni sua parola è stabile come tutti i suoi statuti, perché il suo regno è stabile. Allora, quando ci troviamo in momenti difficili, quando ci troviamo in momenti di tenebre, quando non vediamo la via di uscita, ricordiamoci delle promesse di Dio. Ricordiamoci della legge dell'Eterno. Ricordiamoci che Dio è con noi ed Egli regna e il nostro mondo è stabile. E la sua opera in noi, Lui porterà a compimento. Adoriamo questo Dio, ringraziamo questo Dio. Conclude questo Salmo dicendo: la santità si addice alla tua casa, Eterno, per sempre. La casa dell'Eterno rappresenta la presenza di Dio. Dio è assolutamente ed eternamente santo. Nello stesso modo che è assolutamente ed eternamente sovrano e potente. E che cos'è la santità di Dio? La santità di Dio è la sua perfezione in ogni aspetto e attributo e opera. Dio è assolutamente separato dal peccato. Dio è così dall'eternità passata e sarà così per sempre. Essendo assolutamente santo, tutto quello che Dio fa è santo e perfetto. Quindi possiamo riposarci nel fatto che Dio non è solo in controllo, ma Dio non può sbagliare. Non può dimenticarsi di te. Non può sbagliare in come gestisce la tua vita, in quanto tempo permette una certa prova. Non può sbagliare, perché è santo e perfetto in tutto quello che fa. Però essendo Dio santo, come potremo noi peccatori mai essere ammessi nella sua presenza? È santo, non può accettare il peccato. Allora c'è una via. La via è Gesù Cristo. Gesù dichiara: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perché quando una persona si ravvede e crede in Cristo Gesù come Signore e Salvatore, Dio carica la condanna di quella persona su Cristo, punisce il peccato di quella persona in Cristo e poi giustifica quella persona con la giustizia di Cristo. E così quella persona può avere comunione con Dio per tutta l'eternità. E se tu hai accolto Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore, allora tu avrai comunione con Dio nel suo regno eterno per tutta l'eternità. Questo, qualunque sia la tua situazione, è motivo di gioire. Che il tuo Dio regna e il tuo mondo è stabile e nulla può separarti dall'amore di Dio per te in Cristo Gesù, è motivo di gioire in mezzo alle prove più profonde. Allora, questo salmo semplice, 5 versetti, ci dà motivo di gioire, ci dà motivo di avere più fede, perché ci ricorda che Dio regna su tutto, è cinto di forza e maestà, è perfettamente santo, quindi santo, perfetto, non sbaglierà mai, potente, può fare tutto, nulla può ostacolarlo, è maestoso. Quanto possiamo gioire nell'avere questo Dio? Se hai questo Dio, se non hai questo Dio, Quel Dio è tuo nemico. Quel Dio ti cercherà e ti troverà al giorno di giudizio e ti punirà per sempre. Oggi è il giorno di correre a Lui per averlo come Signore e Salvatore. Se tu hai Dio come Signore e Salvatore, voglio invitarti di esultare nel tuo Dio. Voglio invitarti a non guardare alle circostanze che cambiano. Le tue circostanze sono diverse di quelle che erano 6 mesi fa e non saranno uguali fra 6 mesi. Ma Dio non cambia. Guarda a Dio, riposati nella sua sovranità, riposati nel suo sovrano controllo. Gioisci nel fatto che tuo Dio è in controllo di tutto il mondo e del tuo mondo. E Lui completerà la sua buona opera in te, perché nulla può ostacolarlo. Ringraziamo Dio, lodiamo Dio, che Lui è l'Eterno che regna. Preghiamo. Padre, che parole possiamo dire davanti a un Dio così potente, così maestoso, così glorioso? Ma non solo, sei anche il nostro Dio. Noi siamo figli amati. Abbiamo diritto per mezzo dell'opera di Cristo e per l'opera dello Spirito Santo che ci è testimone, abbiamo il privilegio di chiamarti Padre, Abba. Oh Padre, ti lodiamo, tu sei Dio, tu sei sovrano, tu sei in controllo. Il mondo è stabile perché tu regni. Tu sei pieno di gloria, di maestà, di forza. Perché tu e tu solo sei Dio. Perdonaci per le tante volte che guardiamo più alle circostanze, ai problemi di quanto guardiamo a te. Aumenta la nostra fede. Ti lodiamo. E ti ringraziamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.